Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. Primo incontro tra talebani e Stati Uniti dopo la presa di Kabul. Vertice in corso a Doha. I nuovi padroni dell'Afghanistan chiedono di sbloccare i fondi della banca centrale. Risultato sul filo di lana nelle legislative in Repubblica Ceca. Testa a testa tra il premier in carica Babiš e l'opposizione. Deciderà il presidente a chi affidare la formazione del nuovo governo. Riduzione degli effettivi, modifiche dei compiti. Cresce la pressione sugli assistenti di volo della Swiss e anche la percentuale dei casi di burnout. Gli svizzeri e le vacanze autunnali, il certificato Covid sembra semplificare le partenze, una leggera ripresa che regala ottimismo alle agenzie di viaggio. Ginevra 20:45, Svizzera, Irlanda del Nord, uno snodo fondamentale per i rossocrociati per non perdere il treno della qualificazione diretta ai mondiali 2022 in Qatar. È il primo incontro diplomatico dopo il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan. In queste ore a Doha, in Qatar, si stanno svolgendo dei colloqui tra talebani e rappresentanti degli Stati Uniti. Lo sblocco dei fondi della Banca Centrale Afghana è la richiesta più pressante del nuovo governo di Kabul nei confronti della Casa Bianca. In redazione Bettina Müller.
Gli americani mettono le mani in avanti. Incontrare di persona una delegazione dei talebani non significa riconoscere la legittimità del loro governo, ma è una mossa pragmatica per facilitare le evacuazioni dall'Afghanistan di decine di cittadini americani che ancora non riescono a lasciare il paese e di migliaia di afghani che hanno collaborato con le forze occidentali. È questa la posizione statunitense che filtra dalle agenzie di stampa, rilasciata in forma anonima da alcuni funzionari, secondo i quali gli Stati Uniti faranno pressione affinché il nuovo governo afghano rispetti i diritti di donne e di ragazze allontanate dalle aule scolastiche e dai posti di lavoro. Con molti meno filtri hanno parlato invece i talebani.
It is a blatant and a clear violation. It is against the commitments that the United States of America.
Il portavoce del Ministero degli Esteri afghano ha denunciato le continue violazioni dello spazio aereo da parte di droni e aerei americani. Gli Stati Uniti, stando al portavoce, stanno venendo meno agli accordi che loro stessi hanno sottoscritto di non interferire negli affari interni dell'Afghanistan. Il ministro degli esteri Amir Khan Muttaqi ha chiesto agli Stati Uniti di togliere il blocco sulle riserve della Banca Centrale Afghana, un passo ritenuto urgente per poter governare un paese in acuto ammanco di liquidità e in crisi umanitaria. I colloqui diretti a Doha tra la delegazione americana e quella talebana sono cominciati oggi e proseguiranno domani.
Ancora una giornata di manifestazioni anti-Covid in Svizzera. Oltre 2.000 persone si sono riunite questo pomeriggio a Basilea per protestare contro le misure adottate da Confederazione e Cantoni per contrastare l'epidemia di coronavirus. Proteste anche a Ginevra, dove si sono riunite circa 3.000 persone contro il pass sanitario e quelle che hanno definito le restrizioni delle libertà. Entrambe le manifestazioni autorizzate dalle autorità si sono svolte senza incidenti. Rischio burnout ad alta quota è quanto temono ora i dipendenti di Swiss. Negli ultimi mesi la compagnia aerea ha ridotto i propri effettivi e modificato i compiti degli assistenti di volo, i quali ora si dicono al limite della sopportazione. Ci dice di più Piero Grabeck.
Non ne possono più e tentano di farlo sapere apertamente rivolgendosi ai giornali d'Oltralpe per denunciare le nuove condizioni di lavoro. Il personale di bordo di Swiss, dopo lo stress legato alla pandemia, al rischio di licenziamento, alle nuove norme sanitarie da far rispettare ai clienti, si trova ora ad operare con una persona in meno in squadra durante i voli. Se si tratta poi di un viaggio intercontinentale, non verranno più concesse due notti nel luogo di destinazione prima del rientro, ma soltanto una. Meno tempo per recuperare, dunque, saltando da un fuso orario all'altro. Il personale di Swiss denuncia al Blick delle condizioni che definisce disumane, volute per risparmiare il più possibile, per risarcire il credito Covid ottenuto dalla Confederazione e magari anche, ipotizza, concedere di nuovo dei bonus ai manager della compagnia aerea, che da parte loro hanno appena introdotto uno specifico programma di sostegno psicologico per il personale, precisando però che non si tratta di una misura d'emergenza. Particolare disagio sembra provocare il nuovo trattamento offerto da Swiss a chi viaggia in classe business. Lì gli assistenti di volo sono ora chiamati a proporre un servizio molto più personalizzato al cliente. Conseguenza, a bordo c'è meno lavoro di squadra e l'approccio appare come più dispendioso e caotico, secondo quanto testimoniato alla Schweiz am Wochenende.
Le vacanze d'autunno si avvicinano, in alcuni cantoni sono già iniziate, lo testimoniano anche gli oltre 10 chilometri di coda al portale nord del San Gottardo registrati oggi, e per molti svizzeri questo periodo significa partire all'estero. Ma organizzare una vacanza al giorno d'oggi, lo sappiamo, porta a fare i conti con regole sanitarie, vaccini e certificati Covid. Che bilancio tira dunque il settore dei viaggi duramente colpito dalla pandemia? Qualche risposta nel contributo di Aaron Guidotti.
Spagna, Grecia, Egitto e Dubai sono le mete che vanno per la maggiore. C'è voglia di partire, ma pandemia impone, le abitudini dei viaggiatori sono un po' cambiate, ci spiega Davide Nettuno, portavoce di Hotelplan.
Diciamo che la tendenza è ritornata un po' quella a prenotare un po' sottodata, anche perché probabilmente il consumatore vuole essere sicuro di non imbattersi poi in una decisione che possa avere delle conseguenze negative qualora venissero poi introdotte delle nuove misure. Per viaggi invece lontani si comincia a intravedere anche di nuovo qualcuno che finalmente fa qualche progetto più consistente.
C'è ottimismo quindi e una leggera ripresa. Hotelplan parla di un 20% in più rispetto alle vacanze d'autunno dello scorso anno, mentre la Federazione Svizzera di Viaggi parla addirittura del 50% in più. Ma le prenotazioni sono ancora lontane dai livelli pre-pandemia. Il vaccino inoltre sembra aver facilitato gli spostamenti. Il certificato Covid è ormai diventato un lasciapassare che facilita l'organizzazione di una vacanza. Ci conferma Stéphane Jaillet, vicepresidente della Federazione Svizzera Viaggi.
Ça devient beaucoup plus simple de voyager qu'il y a quelques mois.
È diventato più facile viaggiare rispetto a qualche mese fa e il cliente lo fa con cognizione di causa. Non c'è più l'effetto sorpresa o le complicazioni inaspettate e questo porta meno rinvio o annullamenti. Eppure il rischio zero non esiste. Cosa succede in caso di nuove restrizioni che potrebbero compromettere la vacanza?
Quello che attualmente è in vigore per chi acquista un pacchetto di vacanza Hotelplan, per esempio, è la possibilità di poter annullare senza costi qualora il paese di destinazione o la Svizzera dovessero introdurre un obbligo di quarantena o un obbligo di vaccinazione per chi dovesse recarsi in quella destinazione.
Flessibilità in caso di annullamento e affidabilità. La pandemia, nonostante i risultati deleteri per il settore dei viaggi, ha avuto anche un risvolto positivo. I clienti sono tornati ad interessarsi a noi, abbiamo avuto più visibilità e ora ci sono più persone che entrano nelle agenzie di viaggio. E se per quest'autunno i risultati sono incoraggianti, gli occhi del settore sono già puntati verso il prossimo periodo di vacanze, Natale.
Scusate, parliamo ora della Repubblica Ceca, dove si è votato per le elezioni parlamentari, un voto che rischiava di essere condizionato dalle accuse di evasione fiscale rivolte alla premier uscente Andrej Babiš, accuse formulate dalla recente inchiesta giornalistica denominata Pandora Papers. Il risultato è sul filo di lana: la coalizione formata dai liberal conservatori e dai cristiano democratici sembra aver superato il partito liberal populista ANU di Babiš, ma lo scrutinio non è ancora terminato. Ci aggiorna il nostro collaboratore Fabio Turco.
Una manciata di voti separa il partito di Andrej Babiš e la coalizione Spolu, guidata da Peter Fiala. Una tornata elettorale segnata dall'affluenza record del 65% e da un grande equilibrio tra le due formazioni di centrodestra. Decisiva per la formazione del nuovo governo la posizione che prenderà il presidente della Repubblica Miloš Zeman. Nei mesi scorsi aveva più volte dichiarato di voler premiare il partito che avrebbe ottenuto più voti e non la coalizione. Da segnalare il tracollo del partito pirata, dato per grande favorito fino a qualche mese fa. Il movimento di Ivan Bartoš veniva accreditato del 25% dei voti nello scorso maggio. Oggi si è fermato al 15%. Responsabile l'aggressiva campagna elettorale portata avanti da ANU, che non ha esitato a definire la compagine un movimento marxista a favore delle droghe e dell'immigrazione indiscriminata. Temi che hanno permesso al partito di governo una clamorosa rimonta. Non ha avuto ripercussioni invece lo scandalo Pandora Papers, che negli scorsi giorni ha investito lo stesso Babiš. L'inchiesta giornalistica aveva rivelato come il premier ceco avesse acquistato tramite società offshore una villa nel sud della Francia per il valore di 20 milioni di franchi, accuse rimandate al mittente dall'interessato. Da anni Babiš viene contestato in patria in sede europea per un conflitto di interessi legato al conglomerato industriale Agrofert, che avrebbe beneficiato in maniera illecita dei fondi comunitari.
Torniamo ora sull'accordo raggiunto ieri dai paesi dell'OCSE sulla tassazione minima del 15% delle multinazionali, accordo che tocca in modo particolare l'Irlanda, l'isola tra le ultime nazioni a dare il proprio assenso all'intesa. Da tempo ha attirato sul proprio territorio una moltitudine di imprese, in particolare giganti digitali come Google, Apple, Amazon, Facebook, puntando proprio su un'aliquota fiscale tra le più basse del 12,5%. Che cosa significa ora questo cambio di tassazione? L'Irlanda non rischia di veder partire quelle imprese che hanno contribuito negli ultimi anni al suo sviluppo economico? Lo abbiamo chiesto a Nicole degli Innocenti, che è corrispondente da Londra per il quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore.
Ma il ministro delle finanze Pascal Donoghue, che appunto ha dato la luce verde a questo grosso cambiamento per l'Irlanda dopo ben 18 anni di appunto tassa, come ricordavi, al 12,5%, ha detto che era la cosa giusta da fare e secondo il governo di Dublino non porterà un esodo delle multinazionali, perché innanzitutto era nell'aria da molto tempo ed era, diciamo, una strada quasi obbligata. In realtà è un colpo sicuramente, perché secondo lo stesso governo costerà al tesoro irlandese fra gli 800 milioni di euro e i 2 miliardi di euro, che in parte saranno compensati appunto da questa percentuale di introiti fiscali in più.
Sicuramente danni economici anche importanti, come sottolineavi, ma nessuna fuga dei capitali esteri dall'Irlanda, perché l'attrattiva irlandese, ricordiamolo, è basata non solo sulla bassa aliquota fiscale, ma il governo ha messo in campo anche altre misure per spingere le imprese a scegliere l'Irlanda per installarsi, per attirare, insomma, investimenti dall'estero. Ricordiamoli brevemente: agevolazioni fiscali per le assunzioni e la formazione, per le imprese che investono in ricerca, per l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale.
Sì, l'Irlanda appunto si è posta già da molti anni come un posto dove si può fare business, ci sono molte agevolazioni, ci sono molti incentivi del governo per appunto mettere la sede a Dublino. Ovviamente ricordiamoci che dopo la crisi finanziaria l'Irlanda è stata particolarmente colpita, quindi negli anni successivi aveva cercato appunto di ricostruire la propria economia attraendo investimenti internazionali. Ma soprattutto dopo il Brexit, dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, l'Irlanda si può opporre appunto come un paese di lingua inglese, dove le appunto multinazionali americane come Google, Facebook e Microsoft ovviamente possono operare con i loro dipendenti americani più facilmente per via della lingua, che però fa parte della UE, dell'Unione Europea, al contrario appunto della Gran Bretagna. Quindi sicuramente, oltre ad avere appunto uno stile di vita, è un posto molto facilmente raggiungibile, e il governo è sempre stato molto pro business e ha detto che continuerà ad esserlo. Quindi Dublino si dice molto ottimista che, insomma, non ci sarà una fuga delle società straniere, delle multinazionali, e che continueranno ad essere un posto dove le imprese vogliono avere una sede.
E comunque l'Irlanda sembra aver ottenuto, in cambio del suo consenso all'aliquota del 15%, un'eccezione per altre aziende che non siano le grandi multinazionali.
Sì, le nuove regole riguardano solo l'imposta del 15%, appunto, riguardano solo società che guadagnano più di 750 milioni di euro di fatturato all'anno, entrando in vigore nel 2023, quindi tutte le piccole e medie imprese che appunto hanno fatturato inferiore a quello continueranno a pagare il 12,5%. E inoltre l'altra concessione che ha ottenuto l'Irlanda è che si è cambiato il testo della legge, perché per ora dice aliquota minima del 15%, aprendo la strada in teoria a un aumento nei prossimi anni in futuro, mentre invece appunto Dublino ha chiesto e ottenuto che non ci sia la possibilità che sia aumentata ulteriormente con una modifica dell'accordo globale nei prossimi anni.
Nicole degli Innocenti, che è corrispondente, ve lo ricordo, da Londra per il quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore. Ginevra 20:45, in campo Svizzera, Irlanda del Nord, un'occasione per i rossocrociati assolutamente da non perdere per mantenere la speranza di una qualificazione diretta ai mondiali del 2022 in Qatar. A Ginevra per gli ultimi aggiornamenti troviamo l'inviato Paolo Laurenti.
Sì, come dicevi, intanto buonasera da Ginevra, partita fondamentale, partita da tre punti per la nostra nazionale, poi da replicare martedì anche in Lituania se vuole rimanere in scia alla capolista del gruppo C, ovvero l'Italia, che affronterà la Svizzera poi nel prossimo mese di novembre. Serve un risultato positivo anche per blindare comunque il secondo posto del girone, che varrebbe come, insomma, opzione di riserva per per, in chiave qualificazione per partecipare poi ai playoff, che ricordo essere in due sfide, semifinali e finali, quindi una strada piuttosto complicata. Per questo è importantissimo battere i nordirlandesi e poi i lituani per, come dicevo, andare poi allo scontro diretto con l'Italia il mese prossimo. Ambiente che si sta scaldando qui a Ginevra, il piazzale antistante lo Stade de Genève si sta pian piano riempiendo, 22.000 il massimo di spettatori che può contenere per i vari protocolli UEFA per il Covid l'impianto ginevrino, e fino a ieri erano stati venduti quasi 17.000 biglietti e si attende, ci si aspetta che qualche altro centinaio venga, sia stato venduto oggi, quindi si va verso un'affluenza molto calorosa per la nostra nazionale che scenderà in campo esattamente tra due ore.
Paolo Laurenti, ti ritroveremo in Sport e Musica nel corso della serata di Rete 1 per la cronaca parziale di questo incontro. Il resto dello sport dopo la sigla. Grazie dell'attenzione e buona serata.
Radio Televisione Svizzera.